Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Sono convinto che la scuola stia ormai diventando sempre di più un complotto contro l'infanzia e contro l'adolescenza. Insomma, per dirla in parole povere, stiamo distruggendo il morale dei nostri ragazzi e secondo me dobbiamo cambiare direzione. Oggi parliamo di orientamento e disorientamento all'interno della scuola e ne parliamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un daily cogito alla volta.
Una cosa che sto amando in questo periodo è che dopo molto tempo finalmente sto tornando a girare nelle scuole, tempo e risorse permettendo, perché comunque è un'attività che porta via molto tempo e avendo un'azienda noi quel tempo è prezioso, ma è una cosa molto bella. È sempre bellissimo infatti incontrare studenti e insegnanti pieni di idee e di progetti che ce la mettono tutta per trarre da questo periodo e ambiente, da questa scuola spesso scalcagnata e lasciata a se stessa, il valore necessario per maturare una visione del mondo, ed è sempre veramente bellissimo. Mi dà tantissima speranza incontrarvi, discutere, vedere gli occhi che brillano quando si parla di attualità, di politica, di filosofia. È veramente bellissimo e spero di incontrarvi spesso, dappertutto, il più possibile. Ma c'è anche qualcosa che mi angoscia, che mi disturba quando vado nelle scuole, qualcosa che aleggia sulla scuola italiana e che mina alla base la formazione delle giovani menti. E questo non ha a che fare con la scuola in sé per sé, ma l'atteggiamento che troppo spesso la nostra società, la politica, noi adulti abbiamo nei confronti della scuola. Infatti questo atteggiamento, questa cosa che aleggia, spesso diventa un ostacolo anche per gli insegnanti, che vengono soverchiati di impegni che magari non hanno direttamente a che fare con il loro lavoro, ma che rischiano di mandare all'aria progetti di lungo corso. E questo mostro si chiama orientamento. E lo so che adesso tutti salteranno per aria. E no, come orientarsi è importante, serve la bussola, certo, però frenate le vostre lingue e ascoltate fino in fondo, perché certamente l'orientamento è una cosa interessante che va perseguita nel modo giusto, con parsimonia. Però secondo me ci sono delle cose che andranno aggiustate. Ovviamente cercherò di fare dei ragionamenti senza generalizzare troppo, però voi ascoltate a mente aperta perché troverete spunti importanti, come potete trovare ogni giorno spunti importanti nella nostra Cogito Letter, a cui ormai sono iscritte, proprio oggi siamo arrivati, 15.000 persone. Ed è un risultato eccezionale, perché nel 2024 avere una newsletter filosofica, veramente filosofica, fatta di testo scritto, ragionamenti complessi, intimi, originali, beh, è un risultato eccezionale. Grazie mille quindi a tutti quelli che si iscrivono e leggono ogni giorno la Cogito Letter, che arriva alle 12, dal lunedì al venerdì, e poi anche con l'edizione domenicale, in cui trovate citazioni da grandi libri, grandi autori, grandi opere, e poi ragionamenti, appunto, fatti da me su quelle citazioni o anche su altro, toccando corde molto molto profonde dell'animo mio e quindi magari vostro. All'interno anche qualche altra notizia, promemorie e tante altre cose importanti. L'apprezzate, io ricevo ogni giorno tantissime mail in risposta che mi mettono anche in imbarazzo, perché mi dite delle cose così intime che spesso non saprei neanche cosa dire. Quindi grazie mille, mi riempie di orgoglio e gioia ricevere le vostre mail in risposta alla Cogito Letter. Iscrivetevi, è gratuita e non ve ne pentirete. Accanto a questo voglio anche dirvi che è febbraio il mese in cui ritornano gli eventi dal vivo. Infatti io la prossima settimana, il 15, sarò a Genova e il 16 a San Giovanni in Persiceto per le Cogitate Impossibili, che è il mio spettacolo monologo in cui io dialogo con personaggi della letteratura, della filosofia, della fantasia, fra cui il Capitano Ahab, Satana, Gesù, Pennywise, Gollum e tanti altri. È divertente, ma anche formativo. Fa ridere, ma fa anche pensare. Quindi andate sul sito dailycogito.com o nel link in descrizione per trovare il calendario eventi. E nei prossimi mesi raggiungerò tante altre città, perché sarò a Roma, sarò a Perugia, sarò a Milano, insomma, tantissime possibilità di incontrarci con i nuovi monologhi, a teatro, conferenze. Mi raccomando, andate a iscrivervi alla Cogito Letter e guardate il sito dailycogito.com. E adesso veramente è il momento di tornare a noi. Che cosa si intende con orientamento? Sono andato a recuperarmi la definizione proprio del Ministero. Il Ministero dice: l'orientamento scolastico, quale attività istituzionale nelle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte integrante dei curriculi di studio e più in generale del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Realizzare un progetto di orientamento scolastico nella scuola primaria significa quindi individuare il carattere formativo e processuale dell'orientamento, sostenere l'importanza della continuità dei processi educativi, sottolineando la rilevanza dei momenti di passaggio da una scuola all'altra, riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti di processi creativi, educativi, porre adeguata attenzione all'individuazione delle motivazioni e agli interessi degli studenti, stimolandoli ad un impegno a conoscere le proprie caratteristiche e la progettualità personale riguardo al proprio futuro. Ovviamente, da un lato questa definizione è condivisibile, dall'altro è molta fuffa, priva poi di grandi significati, però poi, quando viene messa a terra, secondo me si creano dei problemi. Io mi sento fortunato. Ai miei tempi, quando ero a scuola, l'orientamento consisteva soltanto in alcuni incontri che ti permettevano di capire cosa la scuola successiva poteva offrirti. Era una cosa che io ho fatto a fine elementari per l'indirizzo delle medie, alla fine delle medie per capire quale scuola successivamente frequentare, e poi ovviamente per l'università, qualche incontro in cui le facoltà facevano proprio delle conferenze per... Io stesso poi ho fatto orientamento. Quando ero all'università sono andato al mio vecchio liceo per ridire quello che si faceva a filosofia. E mi sento fortunato perché l'orientamento non era una cosa così tanto invasiva. Dava le informazioni che servivano per farsi un'idea, e poi sul resto, insomma, era un po' lasciato a te la scelta. Ora invece l'orientamento è perpetuo. L'avete sentito anche dalla definizione. Dall'asilo alla pensione, tanto non ci arriveremo. No, senza le battute, però si fa dalla scuola primaria, quindi alle elementari, alle medie, con attività continuative che hanno svariate nature. Si va dagli incontri con esperti ad attività propedeutiche, formative, creative, via dicendo, fino ad arrivare poi alle assemblee d'istituto, tutte legate a questo tipo di visione, eccetera, eccetera. Ovviamente non ci sarebbe nulla di male nel fornire strumenti di orientamento con parsimonia. Se la scuola poi sapesse fare il suo lavoro, mi verrebbe da dire, ma questo ci ritorniamo. Ma come già argomentato altrove, come detto spesso, la scuola fa sempre più di rado il suo lavoro, nel senso che la scuola è molto scollata dalla realtà, fornisce spesso competenze che nel mondo non sono spendibili e le fornisce anche in un modo spesso derubricato a episodio, cioè non si imparano più esperienze, si viene riempiti di nozioni che poi nel tempo lasciano il tempo che trovano. Non voglio far generalizzazioni, perché mi è capitato anche in queste settimane di riconoscere il lavoro quando ci sono docenti preparati, quando c'è un ambiente adeguato, affinché l'orientamento sia realmente fornire degli strumenti. E quindi non voglio dire che l'orientamento sia cattivo in tutti i sensi, non è vero. Dall'altra parte però ho raccolto tante testimonianze in questi ultimi mesi e in questo anno, direi, che mi fa dire no, ci sono dei problemi. E allora vorrei parlarvene. Dal momento che, come dicevo, la scuola è sempre più staccata dalla realtà produttiva, da quella aziendale, non fornisce competenze che permettano di capire come funziona il mondo oggi, nella scuola è sempre più raro trovare dei corsi seri sull'utilizzo di strumenti informatici, social network e questi aspetti fondamentali del mondo, nella scuola lo studente viene sempre meno coinvolto creativamente per dire la sua opinione e argomentarla e formarsi un pensiero critico, tutte cose, ripeto, già dette svariate volte. Soprattutto nelle scuole primarie e secondarie, quindi le elementari, e quel buco nero chiamato scuola media, che ha bisogno di una riforma profonda da decenni e che nessuno vuole toccare, chissà come mai, dicevamo, la scuola porta un problema. E quel problema non si risolverà con l'orientamento. A scuola vediamo realtà con programmi mai seriamente riformati e non al passo coi tempi. Dal programma di storia che si ferma se sei fortunato alla Seconda Guerra Mondiale, fino a quello di filosofia in cui se sei fortunato arrivi ad Heidegger, letteratura manco a dirlo, e di nuovo tutta una grave mancanza nell'ambito delle nuove tecnologie e via dicendo. Con un corpo docente che purtroppo il cui valore è basato sull'anzianità invece che sulla competenza. E di nuovo, non voglio dire che questo sia necessariamente un male, perché ci sono insegnanti che hanno la loro buona anzianità, ma sono anche competenti. Ma capite bene che siamo l'unico sistema scolastico europeo in cui il premio di carriera viene dato all'anzianità e non alla competenza. E se qualcuno mi dice che questo non è un problema, secondo me vive su un altro pianeta. Con una politica che non sa allocare le risorse in modo adeguato, perché vengono messi soldi dove non ne servono e poi dove invece servirebbero non se ne vedono. E anche quello è un problema enorme. In tutto questo si inserisce l'orientamento. L'orientamento che ben lungi nell'uso che se ne viene fatto dall'essere strumento di aiuto, spesso diventa il modo perfetto per scaricare le ansie del mondo adulto sulle spalle dei ragazzi. Io questo lo vedo accadere spesso. Negli incontri che io faccio nelle scuole, io ho cominciato a presentarmi come disorientatore. Certamente questo ha a che fare con un po' di provocazione, ma non solo. Poi mi chiedo perché non mi chiamano così tanto nelle scuole. Perché faccio queste cose qua? Vedete, mi trovo di fronte a tanti ragazzi cresciuti in un clima culturale dove vige la regola secondo la quale se ti senti confuso c'è un errore di sistema. Se sei disorientato, incerto, se non sai cosa fare della tua vita, del tuo futuro a 15, 16, 18 anni, tranquillo, c'è qualcosa, qualcuno che potrà aggiustarti, perché c'è semplicemente qualcosa che non va. Ragazzi abituati fin da piccoli, sempre più fin da piccoli, a pensare che ogni scelta va ponderata con rigore perché potresti perdere opportunità, eccetera, 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 fomentando un'ansia non sociale, non economica, ma esistenziale, che poi traspare nelle domande che mi fanno questi ragazzi, i quali sono convinti che ci sia poi un modo per orientarsi in modo efficace rispetto al futuro, con incontri, attività, che spesso poi sono fatte un po' a caso. E capite bene che qui c'è un problema. Perché tutte queste che ho elencato, l'esistenza di chi può orientarti in modo adeguato, il fatto che l'incertezza sia una malattia, un errore di sistema, il fatto che le scelte devono essere rigorose fin da piccoli, sono tutte balle. Sono tutte balle cazzate che rischiano di creare ancora più brutta confusione. Ora, il disorientatore, cos'è che fa? Non è che manda all'aria i programmi ministeriali, no. Semplicemente va nella scuola e racconta la verità. E visto che quando dico queste cose nelle scuole, gli occhi dei ragazzi si illuminano, e non sto scherzando, si illuminano, e ricevo mail dopo, ricevo messaggi di gente che mi fa: cazzo, sta roba non me l'aveva mai detta nessuno, grazie per averla detta. Bene, allora voglio dirla anche qua. Il motivo che mi spinge a fare questa puntata è portarvi alcune delle cose che io dico quando vado nelle scuole, poi ne dico tante altre, però queste mi sembrano importanti. Il disorientatore racconta la verità. E quali sono le verità?
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Una, i tuoi insegnanti, anche quelli di 40, 45, 50 anni, sono confusi esattamente come te. Vivono una sensazione di precariato che il loro contratto con la scuola, il fatto che abbiano una famiglia, il fatto che siano più anziani di te, non risolverà. Perché non c'è una soluzione definitiva a quell'incertezza esistenziale, che che tutti quanti noi sentiamo. Anche le persone che ti sembrano più sicure, più certe, più solide, dentro dentro stanno sgretolandosi, perché questa è la natura dell'esistenza umana. Le persone più interessanti, invece, quelle di maggior successo, quelle più ispiranti, non sono quelle che eroicamente sconfiggono le incertezze ogni giorno, ma coloro che, non facendosi paralizzare dai dubbi, continuano a cercare con entusiasmo se stesse. E questa cosa qua bisogna ribadirla a questi ragazzi. Perché ti trovi a 15-16 anni ad essere circondato di persone che ti sembrano arrivate in ogni modo, sui social network, tutta gente che sembra perfettamente di successo, quadrata, solida, a scuola, persone che sembrano sagge, infallibili, in televisione, gente che non ha mai un ripensamento. E tu, quindicenne, sedicenne, poro Cristo, che non sai quello che farai domani, fra 10 anni, fra 20 anni, non sai in che paese sarai, che lingua parlerai, se l'intelligenza artificiale ti avrà preso anche le budella, non lo sai, ti senti sbagliato. Ma siamo noi ad averlo fatto sentire sbagliato quel ragazzo, raccontando la balla secondo cui quell'incertezza è un errore di sistema. Il disorientamento che senti non è una malattia da cui guarire, ma un compagno con cui prendere confidenza e familiarità, perché quell'incertezza non se ne andrà e non ci sarà niente nella vita che potrà togliertela. Io, a 11 anni, ero completamente inconsapevole di ogni cosa. Pensavo soltanto al basket e al Nintendo, e nient'altro. E rotolavo giù per la scarpata della vita, rimbalzando qua e là, senza chiedermi mai: ma io che cazzo farò di me stesso? Poi sono arrivato a 18 anni ed ero maturo come una mattonella. Ho scelto il liceo per una ragazza e l'università per le ragazze. Quindi capite bene che le mie scelte, tutt'altro che rigorosamente ponderate, tutt'altro che sicure della direzione che avrei voluto dare alla mia vita, erano in realtà guidate dalle cazzate che i miei ormoni mi imponevano su una vita di cui il controllo non avevo minimamente. Ok, questo è. Sono arrivato a 25 anni, qualche anno prima mi sono laureato, ero instradato con un lavoro sicuro, stavo pure per sposarmi e avevo il lavoro che pensavo sarebbe durato per tutta la vita. Quando ci ripenso adesso mi faccio una risata di livelli poderosi. No, stupidaggini, autoconvinzioni, sapete atte a cosa? Ad acquietare quel tremore interiore che avevo ogni volta in cui mi guardavo allo specchio e dicevo: io a 25 anni non so veramente chi diavolo sia nell'esistenza. E pensate che poi sia cambiata questa cosa? No, a 30 anni le cose certe sono cambiate, le cose insicure sono sopravvissute, sono mutate. I cambiamenti mi hanno portato poi a 33 anni ad essere ancora incerto, ancora precario, ancora spaventato, ancora pieno di dubbi sul futuro. A 35 anni, peggio che peggio, con un lavoro che certo mi piaceva, ma era ancora assolutamente sull'onda del divenire, della totale incapacità di controllare le cose. E lì però, con questo filotto, ho cominciato finalmente a capire una cosa che la filosofia mi insegnava da sempre, ma che in realtà in qualche modo resisteva alla mia coscienza. E lì l'ho proprio sentito. La vita è incertezza. La vita è incarnazione di incertezza, e tentare di eliminare l'incertezza equivale a suicidarsi, perché significa cercare di eliminare la vita. E questa cosa, che prima la sapevo solo intellettualmente, quando poi queste incertezze hanno cominciato a dirmi: vecchio mio, cerca di conoscermi e non scappare più, e lì ho cominciato a capirla veramente. A 37 anni, io adesso, vivo il lavoro più bello della mia vita, quello che mi dà enormi soddisfazioni, segnato da una grande precarietà. Io non so se di qui a 6 mesi farò quello che sto facendo. Fino a che lo faccio ci metto tutto e programmo i prossimi 5 anni, ma poi l'incertezza in realtà domina l'orizzonte della mia esistenza. E alcune delle cose che avevo dato per scontate, per certe negli ultimi anni, sono crollate inaspettatamente, in un modo velocissimo. L'incertezza regna sovrana, e adesso a 37 anni ve lo dico, sarà così anche quando ne avrò 40, 45, 50, se ci arriverò, fino a 80, 87, 93, 112 anni, ancora lì sarò incerto. E va bene così. Altro che orientamento. Ora, la domanda che potrebbe sorgere, che mi viene fatta dagli studenti quando io racconto queste cose qua, è: quindi è stato tutto inutile. Tutto quanto è inutile se non arrivi mai ad avere una bella spiaggia su cui poggiare le chiappe, guardare l'orizzonte e dire: ah, adesso sono arrivato. Sono ancora al livello dei miei 25 anni? Non ho fatto passi avanti rispetto agli ultimi 20 anni? Manco per sogno, ma neanche per idea. Ho collezionato esperienze memorabili. Memorabili. Soprattutto in questi ultimi 10 anni ho fatto esperienze che non avrei neanche mai immaginato di fare. Ho conosciuto persone straordinarie che hanno riempito le mie giornate, a cui voglio bene, che non avrei mai immaginato di poter chiamare amici e amiche. Ho incontrato persone che mi hanno deluso in modo cocente, che mi hanno scavato dentro con quelle delusioni e mi hanno fatto capire cose anche di me, oltre che dell'umanità. Ho sperimentato, ho vissuto appieno e ho visto cose, ho visto persone, visto, non guardato, no, visto. Ho visto verità nelle persone. Ho familiarizzato con parti di me che mi hanno reso meritevole di esperienze importanti. Sono stato all'altezza di esperienze importanti. Ho imparato ad essere presente in virtù dell'incertezza. Ho affrontato la morte di alcuni cari restando lì. La fine delle cose importanti restando lì. Il fallimento. Ma ovviamente ho vissuto in questo modo anche le gioie e i successi senza distogliere lo sguardo né dagli uni né dagli altri. Ma tutto questo l'ho fatto proprio perché ho capito quanto l'incertezza sia la verità più profonda dell'esistenza umana. E visto che ieri ho fatto la monografia su questo bellissimo uomo e autore, Fernando Pessoa, vi leggo una frase che è una staffilata tratta dal libro dell'inquietudine, che è un libro che dovreste leggere tutti per capire quanto orientarsi nella vita sia veramente una chimera. Noi non ci realizziamo mai. Siamo due abissi, un pozzo che fissa il cielo. È una frase che potrebbe sconfortarci, ma che in realtà ci dice quanto c'è da fare nella vita quando ti rendi conto della natura incerta dell'esistenza. Vedete, a volte io ho la sensazione che la scuola e il mondo dei social network siano il modo con cui la mia generazione e quella precedente si sta vendicando delle proprie incertezze irrisolte, raccontando ai figli e ai nipoti la balla dell'orientamento, delle certezze, del futuro solido, del successo assicurato, della progettualità. Signore e signori, stiamo causando dei danni. Non riuscendo più a incarnare con onestà la nostra inquietudine, la riversiamo sulle spalle degli studenti, convincendoli di quella che noi non abbiamo saputo fare, non abbiamo saputo compiere quella scelta, intraprendere quella strada, non abbiamo risolto la nostra inquietudine, quindi bisogna riversare questo sulle spalle degli altri. Bisogna farlo fin da piccoli. Per me è assurdo, io ve lo dico, è assurdo che alle elementari si cominci a parlare di orientamento. Ecco le risorse allocate male. Andate a riformare la scuola media. Fate sì che i programmi della scuola media non siano la ripetizione pedissequa e ottusa delle cose già fatte alle elementari, cose che poi vengono ripetute nei primi anni delle superiori, che non ha nessun senso. No, invece adesso alle elementari orientamento. Bambino di 8, 9, 10 anni viene orientato, ma in base a cosa? Nessuno di noi a 10 anni ha la più pallida idea di quale sia il suo futuro. E va bene così, va bene così. Spacciando piccoli stratagemmi per metodo. Io ho visto i programmi di orientamento di tante scuole. Sono serie di conferenze in cui speri di infilarci ogni tanto quel personaggio importante, personaggio che ha un nome rilevante, che poi cos'è che fa? Perché succede questo, prende questo personaggio importante, va a teatro e racconta ai ragazzi quanto le scelte siano importanti, orientarsi nella vita, la bussola, le scelte etiche, dicendo, e sti ragazzi vanno fuori con due maroni così e senza nessun tipo di capacità di comprendere cos'è quell'inquietudine che sentono dentro. Perché fidatevi, uno come Fernando Pessoa, un vero disorientatore, non viene invitato nei teatri delle scuole. Non vuole, perché noi non vogliamo né noi vogliamo sentire che la nostra inquietudine ha un nome ben preciso, né che questo venga raccontato ai ragazzi. Perché se i ragazzi capissero che cos'è quell'inquietudine, potrebbero veramente liberarsi, come noi non abbiamo saputo fare. E in questo modo noi li carichiamo di un'ansia incredibile. A 13, 14 anni, le scelte che fai oggi determineranno il tuo futuro. Certo che è così, ma non sarà certo ponendoti il problema a 13 anni di quello che sarai fra 10 anni che farai delle scelte migliori. Perché non è quello il driver delle scelte in quell'epoca della vita. È giusto in quell'epoca della vita fare scelte anche inconsapevoli. Ovviamente avendo intorno una famiglia, una scuola, una società che ti mette in guardia dalle scelte veramente devastanti. Ma basta raccontare la balla che l'inquietudine, l'insicurezza sono come macchie da cancellare. Il peggior servizio che possiamo fare alle nuove generazioni è farle sentire sbagliate, poiché incerte e inquiete, dimenticandoci quanto noi eravamo inquieti a quell'età e quanto lo siamo ancora, perché poi quella non è una cosa che passa con l'età. Tu finisci per dare strumenti sbagliati e fare discorsi che porteranno al fraintendimento profondo della ricerca di sé. Una persona penserà che conoscersi significa non sentirsi più incerto, ed è sbagliato. Non c'è nulla di più sbagliato al mondo. Conoscersi vuol dire saper fare pace con quell'inquietudine, guardarla come una compagna e non più come una nemica. Significa fornire ansia, fornire urgenza nel trovare la propria strada ben prima che essa possa eventualmente trovare te. E quindi ci sono ragazzi a 17-18 anni che mi scrivono mail in cui mi dicono: Rick, non ho ancora trovato il mio talento, la mia strada, la mia vocazione, oh mio Dio, sono preoccupato perché io vedo i miei amici, in realtà probabilmente sui social, quindi in una finzione totale, che hanno trovato quello che vogliono, la persona che amano. E io ogni volta rispondo: ma vecchio mio, c'hai 17-18 anni, ma...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fai un bel respiro. Cambierai di nuovo tutti i connotati della tua esistenza almeno 20 volte nei prossimi anni. Vivitela, veramente, sii presente e quell'inquietudine abbracciala. Tanto anche le persone che ammiri sono inquiete. E io rispondo sempre in quel modo lì: credi che io non sia inquieto? C'ho 20 anni più di te, ma l'inquietudine è sempre lì, è sempre la stessa, è una compagna di vita, abbracciala. Finiamo per far passare per pigrizia o passività la naturale e paziente maturazione del proprio animo, che ha bisogno anche di incoscienza, ha bisogno anche di ozio, ha bisogno anche di procrastinazione, ha bisogno anche di tutti questi elementi che ovviamente non vanno d'accordo con l'orientamento perpetuo. Causiamo l'incapacità di saper ascoltare e accettare le opportunità che imprescindibilmente la vita poi ci presenta. Perché se tu sei ossessionato dall'orientarti, ti dimenticherai che poi le opportunità la vita te le presenta e tu devi saperle ascoltare. Ma se tu sei sempre lì, ansioso a guardare di fare la scelta giusta anche a 16 anni, la vita non riuscirà a parlarti. Tu te le perderai quelle cose lì. E invece se sei presente, se accetti quell'inquietudine e l'incertezza, sei anche disposto a guardare ciò che la vita ti presenta. Perché fare pace con quell'inquietudine significa, se la filosofia mi ha insegnato qualcosa anche fra le altre cose, accettare il fatto che c'è qualcosa di brutto e di buono che mi capiterà senza che io abbia il potere di effettivamente decidere quella cosa. E quindi devo sapere ascoltare. Se io sono ansioso perché devo orientarmi in ogni secondo della vita, cosa ascolterò? Sarò sempre lì a chiedermi: oddio, e se ho fatto la scelta sbagliata? Ragazzi. E in tutto questo c'è l'idea che per fare le scelte fondamentali si debba essere orientati, che ovviamente tiene in sé, di nuovo, escludendo quelle parti nella scuola, nella società, dove le persone fanno le cose per bene, però al fondo c'è quel paternalismo che in qualche modo insegna poi ai ragazzi l'idea più sbagliata del mondo. Che ci sarà sempre qualcuno a darti l'autorizzazione per fare le tue scelte. Ed è sbagliato. Coloro che ti orientano o che cercano di persuaderti all'orientamento brancola nel buio esattamente come te, come me, come le persone che ammiri di più. E comprendere questo è l'unico atto di orientamento disorientante che puoi fare nella tua vita. Caro studente, giovane, studentessa, giovane, sarai circondato per tutta la vita da gente che vuole tu faccia ciò che per loro è giusto. E questo capiterà perché loro non ci sono riusciti. Sarai circondato continuamente, in quest'epoca ancora di più, da gente che vuole illuderti di essere arrivata, di aver capito, di essere certa, sicura, solida. Stanno mentendo. La vita di noi tutti è una catastrofe in cui possiamo soltanto sperare di essere presenti per raccogliere i cocci e trarne qualcosa di nuovo. In quella catastrofe ci sei tu, ci sono i tuoi insegnanti, i ministeri, ci sono tutti. Non convincerti del contrario. Non c'è nessuno la cui vita non sia una catastrofe. Non averne paura. È una delle regole del gioco. Tu impara ad ascoltare la tua incertezza e lascia che la tua vita accada e sii presente mentre accade. Sii lì, ascoltala. La tua vita, la tua catastrofe e la tua incertezza sono maestre molto più sagge di chi vuol convincerti che c'è la strada giusta, che guarda caso è quella che indicano loro. Studia, impegnati, sii curioso e cerca la verità, senza farti condizionare troppo da questi messaggi che vogliono soltanto renderti aliena l'inquietudine con cui in realtà devi fare amicizia. Ed è difficile, ma ce la puoi fare. Questo è il messaggio disorientante di oggi. E non so, spero di aver messo qualche ragionamento che sia utile, che soprattutto permetta a queste persone giovani che sono intrise di ansia, ansia prodotta da certi atteggiamenti culturali terrificanti, di acquietarsi un po'. State tranquilli, ragazzi. Soprattutto se ammirate me e il lavoro che faccio, ricordatevelo che io sono incerto, inquieto, insicuro, esattamente come voi, e cerco ogni giorno di raccontarvelo. E la filosofia, in fin dei conti, è uno dei linguaggi con cui l'umanità ha cercato di dare voce alle proprie inquietudini. E non c'è nient'altro veramente di saggio che possiamo fare al mondo. Quindi andrà tutto bene se saprete ascoltare la vostra vita senza far venire ansie per chi vuol dettare la legge della vostra vita. E questo è quanto. Io spero di aver detto delle cose sensate, spero di non avervi spaventati troppo, spero di aver messo dei ragionamenti che vengano anche utilizzati, e spero di rivedervi poi nelle prossime puntate. E, ovviamente, per chi è in live non uscite, perché adesso andiamo a leggere qualche commento, per chi è in differita condividete. Lì fuori probabilmente c'è qualcuno che muore di ansia per la propria inquietudine e in realtà, magari ascoltando queste parole, potrebbe capire che non vale la pena essere ansiosi perché si è inquieti. È già abbastanza l'inquietudine. Fateci amicizia. Grazie mille, alla prossima puntata e buona serata.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.